perché sfischia. Qui Radio Onda Rossa, iniziamo come tutti i lunedì la trasmissione Normale Follia, chiaramente dedicando al i compagni, le compagne, i compagni che non sono più che noi, ma che sono state la vita, l'energia, le trasformazioni della naturalmente della radio e di tutte le lotte che sempre abbiamo portato avanti come voce libera, ma più che altro come agiti concreti rispetto ai nostri obiettivi e che logicamente vanno mantenuti vivi nelle nostre memorie. Quindi noi come sempre iniziamo con queste poche parole d'amore e di ricordo e di memoria concreta e battagliera e furiosa eccetera rispetto naturalmente a tutti loro. E oggi iniziamo più che altro parlando di alcune iniziative che ci sono state alla fine della scorsa settimana e che secondo noi valgono inevitabilmente un attimo di riflessione. Chiaramente iniziamo dalla manifestazione di sabato per il popolo curdo, per la libertà di Öcalan, per tutte quelle che sono le violenze che continuano a essere presenti naturalmente nella vita quotidiana, naturalmente non solo del popolo palestinese sotto le bombe per il genocidio e con tutta la violenza che deve subire, ma anche appunto in tantissimi altri popoli, fra cui il popolo curdo, penso che non può non essere ricordato e menzionato sempre, vista la grossa battaglia da sempre portata avanti, i grossi cambiamenti, la grossa partecipazione popolare, il vissuto naturalmente in tutte le realtà di quello che è la vera liberazione, la vera capacità di gestione, di autodeterminazione eccetera, e poi anche perché il popolo curdo sta sotto un altro dittatore famoso appunto che è Erdogan, che poi si erge pure a fare invece il mediatore per la pace rispetto alla Palestina, quindi veramente con una vergogna e con una provocazione, con una cattiva informazione da parte naturalmente di tutti quelli che sono gli organi di stampa, ma anche appunto forse quella che non è la capacità di memoria per quello che appunto ha passato e continua a passare il popolo curdo e tutte le mobilitazioni. Ricordiamoci anche appunto il lavoro fatto da un punto di vista femminista e transfemminista, la capacità di una gestione vera e propria di potere a livello concreto dentro le città, dentro i paesi, nei loro spazi conquistati naturalmente sempre col sangue, con la vita, con le violenze. Quindi volevamo leggervi qualcosa rispetto naturalmente a quella che vi avevamo già letto, no? Quella che era stata la bellissima assemblea fatta appunto anche dalle compagne curde in prima pole position la scorsa settimana, e quindi come era stata organizzata e vissuta da tutti quanti noi con emozione, con rabbia e con partecipazione. E oggi invece vi leggiamo qualcosa rispetto a quelle che sono ormai le battaglie di sempre del popolo curdo.
Ecco, questo era il comunicato stampa sul 25° anniversario del rapimento di Öcalan. Il 15 febbraio 2024 segna il 25° anniversario del rapimento di Abdullah Öcalan, catturato a Nairobi, in Kenya, a compimento di un complotto internazionale iniziato il 9 ottobre del 1998, con l'inizio del suo viaggio alla ricerca di una soluzione politica alla questione curda. Dal 15 febbraio 1999 Abdullah Öcalan è detenuto in una cella di isolamento nell'isola prigione di Imrali, situata nel Mar di Marmara, in cui è stato l'unico detenuto per 10 anni. Nonostante l'arrivo di altri 6 detenuti il 17 novembre 2009, ha continuato a essere tenuto in isolamento per 23 ore al giorno durante la settimana e 24 ore nei fine settimana. Dal 27 luglio 2011 a oggi Öcalan ha potuto incontrare i suoi avvocati solo in 5 occasioni, tra maggio e agosto 2019, grazie alla pressione esercitata sul governo turco da uno sciopero della fame di massa di migliaia di curdi in tutto il mondo, inclusi moltissimi detenuti politici. L'ultimo incontro faccia a faccia è stato con il fratello il 3 marzo 2020. Dal primo giorno ad Imrali gli è stato permesso di comunicare con i suoi parenti per telefono solo 2 volte. La seconda telefonata in 25 anni, avvenuta il 25 marzo 2021, è stata interrotta dopo appena 2 minuti. Da quel giorno, di 35 mesi fa, non si hanno più notizie di Öcalan e degli altri 3 prigionieri in isolamento sull'isola dal 16-17 marzo 2015. Amili Ildirim, Omer Hayri Konar e Veysi Aktas. Nonostante la palese ingiustizia del suo caso, le istituzioni competenti che avrebbero il potere di intervenire si sono fino ad ora ostinatamente rifiutate di agire, presumibilmente sperando che Öcalan venisse dimenticato. Ciò non è avvenuto. Abdullah Öcalan è, dopo 25 anni di prigionia, ora più che mai un leader politico riconosciuto da migliaia di curdi, un simbolo dell'ingiustizia a cui essi sono sottoposti, nonché un filosofo le cui idee ispirano milioni di persone ben oltre i confini del Kurdistan. Inoltre, gli unici periodi di pace nel conflitto tra curdi e Repubblica di Turchia sono stati resi possibili dalla partecipazione diretta di Öcalan ai negoziati, il che rende evidente la sua centralità nella ricerca di una soluzione politica al conflitto in corso da ormai più di 40 anni. La liberazione di Öcalan, dopo 25 anni di prigionia, potrebbe portare alla fine di una guerra tra le più violente e durature dell'età moderna, il perdurare dello stato di isolamento e tortura a cui Öcalan è sottoposto rappresenta una strada senza uscita verso l'escalation. A questo proposito, le associazioni del popolo curdo hanno lanciato nel 2023 una nuova fase della campagna permanente per la liberazione del leader curdo, intitolata Libertà per Abdullah Öcalan, soluzione politica per la questione curda. Nel contesto di questa campagna, le associazioni curde hanno lanciato un appello al popolo curdo, ai suoi amici e alle persone che credono nella democrazia e nella libertà a scendere in piazza in questo 25esimo anniversario per rimarcare ancora una volta la necessità che Abdullah Öcalan venga rilasciato e che gli venga permesso di prendere parte a nuovi negoziati che portino ad una soluzione politica al conflitto. E per questo appunto c'è stata la 2 manifestazioni, una il sabato scorso al Largo Corrado Ricci alle 2:30 e una a Milano in piazza Gairoli sempre sabato alle 3. È stata una bella manifestazione insieme in cui abbiamo visto sventolare entrambe le bandiere, sia quella curda che quella palestinese. Molte persone portavano un bastone solo con 2 bandiere che sventolavano, 2 bandiere che sono quelle che rappresentano i popoli sottomessi alle prepotenze di governi arroganti e capitalisti.
Ecco, e poi appunto per sottolineare che non si dimentica niente, non è che una guerra porta a parlare solo di quella, inevitabilmente ti lascia indietro tutti gli altri conflitti, le violenze che moltissimi popoli continuano a subire, no? E chiaramente sia il popolo palestinese che il popolo curdo sono sempre stati presenti, no? In tutte le nostre mobilitazioni, in tutte le nostre lotte, in tutte le nostre richieste, proprio perché hanno sottolineato sempre anche la capacità di lotta e di risposta. Quindi non viversi l'essere vittime, non vivere appunto un livello di sottomissione e ormai di appiattimento, ma riuscire attraverso degli obiettivi chiari, attraverso delle richieste inevitabili, attraverso il racconto che continua a essere fatto, tutto quello che loro hanno subito da decenni e decenni e decenni e che continuano a subire con forme diverse di violenza, ma fondamentalmente con guerre vere e proprie contro la vita, sottolineano naturalmente quanto è importante che noi condividiamo naturalmente non solo la controinformazione, ma anche naturalmente tutti i loro obiettivi. E chiaramente, proprio per raccontare anche una cosa della Palestina, domenica invece a Luce e Siesta c'è stata una continuità di un'iniziativa appunto sugli aquiloni, che ha visto una bellissima partecipazione, specialmente di bambini.
Infatti c'erano un sacco di bambini, a parte una giornata bellissima, sì, all'interno calda, di Luce e Siesta, calda, in cui poi tutti i bambini, ognuno a modo suo, con le spiegazioni che i grandi cercavano di dare a una guerra ingiustificabile e orribile, hanno cominciato, in solidarietà dei bambini palestinesi, a costruire ognuno il suo aquilone. È stata una cosa carinissima, perché poi c'erano aquiloni di tutte le specie, di tutte le varietà, deliziosissimi, realizzati dai bambini, aquiloni che sono stati costruiti dai bambini e poi, con l'aiuto dei grandi ovviamente, e poi fatti volare tutti insieme al parco degli acquedotti, sempre dell'acquedotto Claudio. È stata un'esperienza molto molto bella.
Ecco, e come dicevamo, è la seconda, perché la prima, più di 20 giorni fa, 25 eccetera, era stata fatta invece proprio lì al solito incontro di via Cavour con il Colosseo, dove appunto quella volta non c'era un gran bel tempo, però c'era parecchio vento. Si è riusciti anche lì a utilizzare fantasia, creatività, ma più che altro anche a poter raccontare quella che è la violenza, quello che è il genocidio che il popolo palestinese sta subendo, insieme anche alla violenza di chi, alle nuove generazioni e quindi principalmente ai bambini, leva pure il diritto, naturalmente non solo quello di vivere, perché le bombe ammazzano tutti e tanti 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 bambini, ma anche appena nati o addirittura nei ventri delle loro mamme sono stati ammazzati, ma più che altro per quei pochi che sopravvivono leva la possibilità di crescere, la possibilità di avere intorno a sé affetti, di non avere più una casa, di vivere di paura e di terrore. Quindi ancora di più importante parlarne, ancora di più importante non permettere appunto che tutto passi sotto silenzio o sotto le ipocrite discussioni che vengono fatte appunto nelle televisioni, nei giornali eccetera eccetera, che giocano naturalmente nel voler mettere in contraddizione oppure in opposizione quelle che sono naturalmente la violenza che continua a subire, quindi il genocidio che continua a subire il popolo palestinese, con quella che è stata naturalmente l'azione dell'8 ottobre rispetto al campo profughi da parte di Hamas. Quindi questo non voler capire che qualsiasi forma di violenza è una violenza appunto capitalista e patriarcale, che qualsiasi forma di guerra è una distruzione per volere dei potenti e per degli interessi ben precisi da un punto di vista di possesso, di potere economici eccetera, da parte di pochi sulla maggioranza naturalmente che subisce. Ora però passiamo a un'altra violenza e a un'altra veramente attacco a quelle che sono le libertà, rispetto alla sentenza che c'è stata in appello ne abbiamo parlato tanto, perché quella intervista che ha visto i due compagni dello Spallanzani, Alessia e Lorenzo, condannati naturalmente dall'azienda Spallanzani a 4 mesi, insomma, senza di sospensione, per aver raccontato in un'intervista proprio passata in diretta da questa radio, quindi da Radio Onda Rossa, quella che era la situazione dell'ospedale, e stavamo sotto il periodo Covid, quindi naturalmente quella che era l'utilizzo dell'immagine, perché c'era un arrivo naturalmente di grossi personaggi, compreso Zingaretti, per inaugurare, per come dire, esaltare, no, il ruolo naturalmente svolto all'interno di quella pandemia da parte dello Spallanzani, rispetto a quella che era invece la realtà oggettiva sia di lavoro che di assistenza per gli operatori e le operatrici sanitarie e per i pazienti che naturalmente continuavano a entrare e uscire da quell'ospedale, e non soltanto rispetto all'emergenza Covid. Questo è un volantino che però segue la prima sentenza, che c'era stata una totale assoluzione, con naturalmente da un punto di vista del civile, e il ricorso da parte dello Spallanzani, che ha visto invece cambiare un po' la forma dell'assoluzione, anche non riuscendo effettivamente a dare ragione a quelle che erano le ipotesi, le valutazioni, il considerare veramente distruttivo, arrogante, eccetera, da parte naturalmente dello Spallanzani. E questo è il volantino fatto successivamente alla sentenza civile dell'appello.
Sì, questo è il volantino dei COBAS, Sanità, Università e Ricerca, il comunicato appunto sulla sentenza civile in corte d'appello per la lavoratrice e il lavoratore dello Spallanzani. Il 30 maggio del 2017, durante una protesta che si svolse per i festeggiamenti degli anni 80 dello Spallanzani, una lavoratrice e un lavoratore della Federazione COBAS Sanità Università Ricerca e del coordinamento lavoratori lavoratrici Spallanzani decisero di raccontare a Radio Onda Rossa quali erano le condizioni di lavoro degli operatori e operatrici sanitari nell'istituto e quali i disagi che ancora oggi le persone affrontano per poter accedere al servizio sanitario pubblico e potersi curare, soprattutto a causa del processo di privatizzazione. Quello che accadde dopo quella giornata fu una pesante repressione contro la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici dello Spallanzani. 4 mesi di sospensione disciplinare per la lavoratrice e il lavoratore, che avevano preso il coraggio di testimoniare quale fosse la realtà lavorativa in quel periodo, e una denuncia alla Procura della Repubblica per diffamazione aggravata. Da quel 30 maggio molti sono stati gli eventi che si sono susseguiti, a cominciare dalle lotte dei lavoratori e lavoratrici del Policlinico Umberto I, quelle dei vari coordinamenti per la difesa della sanità pubblica, che hanno sempre supportato le lotte nella sanità. Le lotte e la solidarietà hanno attraversato anche le aule dei tribunali, sia di Piazzale Clodio che del Tribunale Civile di Roma, dove nel 2020 fu riconosciuta l'illegittimità della sospensione per la lavoratrice e il lavoratore dello Spallanzani. Nonostante tutto, l'Istituto Spallanzani e la ex direttrice generale non hanno digerito la sentenza e hanno ricorso in appello. L'udienza si è svolta lo scorso 12 gennaio. La Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado per la lavoratrice e quindi il fatto che la sospensione disciplinare fosse illegittima, mentre per il lavoratore i 4 mesi di sospensione sono stati ridotti a 20 giorni. Nonostante il Tribunale abbia annullato in un caso e ridotto nell'altro la sospensione di 4 mesi da parte dello Spallanzani, chiede che le spese legali del primo e secondo grado siano compensate per la metà. La sentenza sembra avere un significato politico, in cui c'è la chiara volontà di voler accontentare a tutti i costi lo Spallanzani, senza aver tenuto conto di tutte le rivendicazioni espresse nella corrispondenza del lavoratore in difesa della sanità pubblica, dei diritti dei lavoratori e le lavoratrici e della tutela delle pazienti, e senza aver considerato il conflitto politico-sindacale che si era manifestato nei mesi precedenti dentro l'ospedale attraverso uno stato di agitazione e molteplici proteste da parte del personale. Dall'altro lato, invece, vengono riconosciute come reali tutte le dichiarazioni fatte nella corrispondenza radiofonica da parte della lavoratrice, che denunciavano una situazione di carenza di organico, di carichi di lavoro pesanti e cambi di orario decisi unilateralmente dall'azienda, dimostrando così che la realtà lavorativa fosse problematica e gli operatori sanitari avessero difficoltà a fornire un'assistenza di qualità ai pazienti e alle pazienti. Attenderemo le motivazioni per capire le ragioni che hanno portato a questa decisione, ma una cosa resta chiara: e del fatto che le dirigenze degli ospedali, sulla base di quelle che sono da tempo le strategie politiche sanitarie a livello regionale e nazionale, continuano a mettere in atto misure repressive che continuano a colpire coloro che provano ad opporsi al processo di privatizzazione e smantellamento della sanità pubblica e a lottare per un diritto alla salute che negli ultimi anni è diventato privilegio solo di alcuni. Come Federazione COBAS Sanità, Università e Ricerca, continuiamo e continueremo sempre a sostenere tutto coloro che hanno il coraggio di ribellarsi e di lottare per migliori condizioni di lavoro e per vedere garantita una sanità pubblica, gratuita, umanizzata e laica. E questo appunto è il comunicato del
questo chiaramente fa riferimento al discorso del civile, però sappiamo che anche si è concluso il penale, il quale per non appunto come sentenza politica, perché è chiaro che specialmente rispetto all'appello in civile e al processo penale era evidentemente chiaro che dare e annullare completamente il tipo di aggressione appunto fatto da parte dello Spallanzani per difendere un'immagine che non ci stava, perché le denunce che sono state fatte da questi due lavoratori non erano altro che quello che si continua a denunciare, ma non soltanto come lavoratori poracci, ma anche se si fanno inchieste sui giornali, anche se qualche medico raramente riesce ad essere coerente col il giuramento di e quindi si vergogna di come deve offrire assistenza, oppure naturalmente invece di fare questo e quindi di denunciare, di dire come stanno le cose, pia e se ne va a lavorare nel privato o all'estero. Però di fatto era evidente che appunto, come dice il comunicato, tutte le cose denunciate erano più che motivate, più che denunciabili, più che verificabili, eccetera. Però sia il tentativo, come al solito, sia come dicevamo nel civile che nel penale, è stato quello di riuscire a dare qualche accontentino, oppure naturalmente allo Spallanzani, rispetto naturalmente e nel penale viene sottolineato l'utilizzo della parola latrina, che è stata vista come una offesa che andava oltre anche al ruolo di rappresentanti sindacali, perché sia la compagna Alessia era un'eletta RSU del COBAS, sia Lorenzo era un membro dell'esecutivo nazionale della Federazione COBA Sanità Università Ricerca. Quindi anche il poter come sindacato e come rappresentanti sindacali andare a evidenziare, no, determinate situazioni. Però appunto questa parola latrina viene vista, perché sapevano proprio a che cosa attaccasse, come un'effettiva offesa. E quindi naturalmente anche sul penale l'assoluzione totale della compagna e una condanna invece economica, come al solito tanto sanno bene che cosa significa per i lavoratori che già hanno stipendi di fame e che vivono condizioni di totale sfruttamento sotto organico plus lavoro e discriminazioni, molestie eccetera eccetera, poi nel mondo del lavoro. E anche quella naturalmente, la penale, ha visto proprio per la parola latrina e le motivazioni della sentenza sono arrivate a appunto costringere, quindi condannare tra virgolette a nessuna come si dice cosa sul il coso giudiziario, come si dice, che non appare naturalmente nessuna condanna sul insomma su quella cosa che te devi portare dietro se poi devi fare concorsi eccetera,
sì. Casellario mi pare, sì.
Come? Casellario? Boh, non lo so, vabbè, insomma, però ci siamo capiti.
Comunque quella fedina penale
sì, la fedina penale sporca e perché dici la verità e riesci a denunciare la condanna naturalmente a un pagamento di 6.000 euro eccetera, che chiaramente va a penalizzare ulteriormente quelle che sono, come dicevamo, le magre vite di tutti i lavoratori e le lavoratrici, non solo della sanità ma complessivamente. E naturalmente proprio legato a questo, io penso che è giusto ricordarvi dello sciopero dell'8 marzo, che parte proprio dal rivendicare una libertà di scelta assoluta, ma anche una dignità, un'umanizzazione, un riconoscimento della nostra autodeterminazione e libertà di scelta complessivamente e a livello di 360 gradi per tutto quello che riguarda le nostre lotte, le nostre mobilitazioni contro la violenza patriarcale e capitalista, la violenza sistemica, la violenza che si vive nei posti di lavoro, dove appunto continuano a morire a causa della mancanza di sicurezza e delle leggi veramente assurde e illegali, no? Per i subappalti, dove appunto si vivono discriminazioni fra uomo e donna da un punto di vista di salario, di carriera, dove si vive, come dicevamo prima, disumanizzazione, carichi di lavoro disumani, condizione appunto di annientamento della propria dignità anche nel mondo del lavoro. Quindi una battaglia che parte inevitabilmente, essendo una giornata di sciopero, da quello che è la produzione ma anche la riproduzione, quindi le libertà di scelta e di autodeterminazione sui nostri corpi e sulle nostre menti, contro femminicidi, transicidi, infanticidi, molestie, stupri, proprio per pretendere quello che sia invece una cultura del consenso, una possibilità non solo denuncia ma proprio di trasformazione, perché non basta la denuncia e sappiamo pure quanta violenza ci sta nei tribunali quando devono giudicare appunto chi ammazza e li fanno passare naturalmente come brave persone, bravi ragazzi eccetera, e come al solito chi è stato ammazzato, chi subisce naturalmente anche le conseguenze di questi femminicidi e transicidi, pensate ai figli, pensate che significa casomai se il padre che ha ammazzato la madre è ancora vivo e quindi ancora si può permettere di esercitare decisioni e potere, no? Rispetto a quella che è stata la distruzione e anche la sofferenza complessiva in cui si è vissuto in famiglie tossiche, quindi condizioni naturalmente di estremi ricatti eccetera e di mancanza di veramente possibilità di risolvere poi il problema della violenza, se non con le panchine rosse, presa in giro, e se non con i tagli continui e costanti ai centri antiviolenza e la chiusura per esempio dei consultori oppure il loro inglobamento dentro le case della salute, privandoli quindi di tutte le mille funzioni che hanno nel poter rispondere ai desideri, ai bisogni delle donne e delle libere soggettività, partendo non solo certo da una scelta di maternità e di genitorialità, ma anche appunto come libertà di scelta di genere, libertà di decidere di abortire, libertà di poter affrontare con chiarezza quelle che sono naturalmente lo sviluppo, se pensate in pubertà per i giovani e per le giovani, di sviluppo appunto del proprio corpo e della propria mente, vivendo naturalmente una struttura di territorio gratuita e veramente aperta a tutte, tutti e tutte senza discriminazioni. Quindi nel momento in cui si subiscono queste continue violenze, si vede quello che succede nelle scuole quando gli studenti e le studentesse hanno il coraggio di dire che vogliono una cultura diversa, che vogliono poter scegliere, che vogliono poter sapere, vogliono comunicare e quindi condividere sapere e non un indottrinamento asettico e passivo che rispetta soltanto naturalmente quelli che sono i moralismi, le falsità, le dicotomie di questa società. Quindi proprio rispetto a tutte queste forme di violenza, l'8 marzo, in modo appunto intersezionale, come normalmente fa appunto non una di meno, ma tutto il movimento femminista e transfemminista, scende in piazza e fa in modo naturalmente che si possano intercalare, quindi avere un'uguale importanza, un uguale significato, un'uguale proposta di trasformazione, tutto quello che ci deve servire come agiti concreti per abbattere, annientare, annullare, trasformare quella che è la loro violenza sistemica, anche contro poi le falsità, le ipocrisie di chi parla, facendo naturalmente lacrime di coccodrillo, e poi fondamentalmente invece mantenendo e continuando naturalmente a innaffiare e a rendere prolifera proprio la violenza sistemica. Chiaramente martedì ad Esc ci sarà l'assemblea romana di Non Una di Meno, si sta sempre più vicini a questo sciopero, ci stanno moltissime iniziative, si è anche fatto una bellissima lettera a livello nazionale per coinvolgere naturalmente i sindacati all'interno di questo sciopero. Chiaramente, come tutti gli anni, i sindacati di base hanno indetto lo sciopero e naturalmente la CGIL, con Landini che va in televisione e parla tanto bene dei diritti delle donne, di tutte le cose che non si può si possono più omettere, della violenza che subiscono anche nel mondo del lavoro, delle bellissime manifestazioni in tutte le parti del mondo, naturalmente meno che nel riuscire a vedere l'indizione anche da parte della CGIL in Italia, guarda caso, quindi utilizzando sempre il solito questa immagine di facciata, ma lasciando poi alle singole rappresentanti delegate appunto della CGIL, che hanno chiesto invece di indire lo sciopero e che hanno detto che parteciperanno ugualmente, anche se chiaramente la CGIL Landini non ci pensa per niente naturalmente a indirlo. Però parlo solo della CGIL perché della CISL e della UIL è proprio inutile manco menzionarle. Non so se qualcuno ha visto il penultimo report sulle assicurazioni private, che a un certo punto c'è stato un sindacalista, mi pare che era della UIL eccetera, che se uno non leggeva chi era sembrava uno delle assicurazioni, di quelle più grosse e esistenti, senza fare nomi per non fare pubblicità in Italia, no? Oppure uno della Confindustria, insomma,
sì, tutto sembrava meno che un sindacalista,
ecco, veramente delle cose indecorose, no? Quindi questi si riconfermano sempre, nonostante appunto chi parla meglio, come appunto Landini, come coloro che si difendono fondamentalmente dei benefici, che vivono naturalmente di compartecipazione ormai totale con le scelte naturalmente del potere e le scelte della privatizzazione, che non vogliono naturalmente creare questi momenti di estrema autodeterminazione, libertà, capacità di scegliere e di pensare, perché naturalmente tutto questo gli farebbe diventare insomma quel nulla che di fatto sono, per non dire altro. Naturalmente ci teniamo molto a reggerci rispetto a quello che in fin dei conti è la sostanza che noi dobbiamo andare a trasformare. Quindi l'8 marzo ve ne riparleremo, continueremo a parlarne eccetera eccetera. Continua ad essere un momento incandescente che però dobbiamo metterci in gioco tutti quanti e costruire tutti insieme. E infatti su questo vi ricordo la settimana di mobilitazione che abbiamo deciso a livello nazionale come coordinamento dei consultori non solo del Lazio ma di tutta Italia, e quindi moltissime altre realtà, sia di consultori che hanno chiuso, stanno chiudendo, che vivono tutte le contraddizioni che sempre vi abbiamo raccontato, ma anche delle consultorie, che sono momenti di lotta e di autogestione totale, insomma, da parte di compagne, di collettivi femministi e transfemministi, che però appunto vivono una marea di difficoltà e di contraddizioni. Quindi si è deciso questa settimana di mobilitazione, e a Roma il 29 di febbraio alle 4 ci ritroveremo come presidio sotto la Regione Lazio, proprio per rivendicare tutto quello che vogliamo, perché noi sappiamo come deve essere naturalmente strutturato, riempito di personale, di funzioni, di spazi eccetera, un consultorio, e come naturalmente i finanziamenti tagliati, stratagliati, che continuano a essere completamente negati da parte della regione e quindi poi a calare e a scendere da parte delle ASL eccetera, significano poi effettivamente la sparizione, distruzione totale di queste strutture uniche perché gratuite, laiche e universali, come dicevamo prima, strutture quindi sociosanitarie che parlano di prevenzione, di salute e di benessere complessivo, e naturalmente attraverso poi le assemblee delle donne anche di autodeterminazione determinazione reale, controllo e verifica. Quindi anche su questo poi vi riracconteremo, vi leggeremo il volantino, sia quello romano che quello nazionale, in modo tale che alzerete i vostri culi, così si dice in modo carino, insomma, per partecipare in prima persona, portarci dietro pure un po' d'amiche, amici, amicu, a questo presidio che effettivamente deve ricordare chiaramente alla regione chi siamo, cosa vogliamo e perché ci mobilitiamo. Il giorno prima addirittura ci sarà anche un'altra mobilitazione, proprio invece organizzata dai genitori, dalle scuole eccetera, contro il dimensionamento delle scuole, no? Quindi salute scuola sempre in pole position rispetto naturalmente ai tagli e alle distruzioni.
E poi ricordiamoci pure che esistono, che si stanno svolgendo, a proposito di parlare, no? Di discutere sui bisogni, sulle necessità e tanto altro, ci sono già state in questo mese, sono iniziate le assemblee delle donne delle libere soggettività, dei consultori, c'è stato a Via De Nina, c'è stato a Via di Levi, a Via Spencer, tutti momenti molto, molto ricchi, molto pieni di idee. E soprattutto ci sarà domani a Via dei Frentani, qui a San Lorenzo, come terzo giovedì del mese, come terzo martedì del mese, domani, a Via dei Frentani 6, qui a San Lorenzo, sempre dalle 15 alle 17, perché questo è l'orario pomeridiano del consultorio. E poi ci sarà un'altra assemblea a Piazza dei Condottieri 34, che si trova al Pigneto, come ogni terzo mercoledì del mese, sempre dalle 15 alle 17. Quindi questa settimana ci sono queste due assemblee, Via dei Frentani e Piazza Via dei Frentani domani e Piazza dei Condottieri, e poi vi aggiorneremo per la prossima
settimana. Giusto per il Lazio, invece venerdì 23, quindi lo dobbiamo dire, sempre dalle 15 alle 17 al consultorio di Pavona a Via Bologna 5. Chiaramente questo fa parte dei Castelli,
certo,
perché loro hanno tantissime città, quindi ogni mese cambiano naturalmente paese
e si spostano,
eccetera,
al consultorio,
e si spostano. Quindi queste tre come scadenze di questa settimana, poi ci rimarrà solo la prossima, martedì 27 febbraio a Via Silverio 8, però poi casomai quella ve la ricordiamo anche lunedì. Naturalmente anche questi sono strumenti di controllo, di autogestione, di verifica eccetera, che è importante rendere vivere partecipe. Infatti quella di domani a Frentani, ricordiamo specialmente a tutte le compagne studenti che stanno all'università, che è uno strumento effettivamente che, nonostante la loro richiesta fatta, no, sia dal collettivo di medicina che dalle studenti di medicina e delle professioni sanitarie, di fare una finestra proprio contro la violenza dentro il policlinico, però ancora non raggiunto come obiettivo. Era partito, se vi ricordate, quello stupro subito da un'allieva infermiera proprio all'interno di un reparto degenza più di un anno e mezzo fa del policlinico Umberto I, per opera naturalmente di un abusante lavoratore che doveva avere il ruolo quasi di colui che insegna, colui che aiuta, colui che immette, no, i nuovi allievi, le nuove figure eccetera, all'interno di quello che è un lavoro di umanità, di rispetto, di cura complessiva, ma che chiaramente nel momento in cui si esercita violenza, potere, abuso eccetera, dimostrano che non è solo quello che ha esercitato contro questa compagna, ma bensì tutta l'arroganza che avrà, perché per fortuna adesso non lavora più, esercitato naturalmente nei confronti anche dell'utenza, perché sappiamo bene che chi si rivolge in ospedale per chi ha dei disagi, per delle persone con handicap, per chi sta male, per chi sta soffrendo, quella che è l'accoglienza, quello che è l'ascolto, quella che è la capacità naturalmente di non farti sentire malato, suddito, sottomesso eccetera, da un potere, specialmente quello medico, che viene esercitato poi su tutti i corpi e menti, da un profitto che viene esercitato su una mercificazione naturalmente dei nostri corpi, diventa indispensabile, però è vero che tutto questo ormai non c'è più, no? Quando si parla di qualità, ci si, specialmente anche da parte di chi dovrebbe garantirci, no? La cura, la salute, la prevenzione dentro le strutture sanitarie, oppure politicamente dentro le scuole, oppure da un punto di vista giuridico dentro i tribunali e via di seguito, ci rendiamo conto che ci sta una voluta scelta politica ben precisa di annullare totalmente quella che è la qualità e l'umanizzazione e la capacità di risposta del pubblico, per favorire di fatto non solo il profitto, grosse case farmaceutiche, grossi gruppi finanziari, assicurazioni, medici nel loro privato, eccetera eccetera, ma più che altro proprio annullare il concetto del diritto della salute e del benessere, della prevenzione all'interno del servizio sanitario sia nazionale che regionale. Quindi questo discorso ormai fa parte, e loro vogliono immetterlo proprio nella nostra cultura, perché più ci condizionano, più ci costringono a fare assicurazioni private, più subiamo ormai dentro tutti i contratti il welfare salariale, ovvero ci levano i soldi dei contratti per pagarci assicurazioni private che poi ci danno poco e niente, gli è parente. E di fatto la gente entra in questa logica che per avere appunto il diritto alla cura, per farsi una TAC eccetera, o subisce liste di un anno e mezzo per poter fare quello che gli spetta di diritto e quello che ha urgenza molto spesso a fare per capire come sta, perché poi è chiaro che la salute è un ricatto megagalattico che tutti quanti subiamo e sentiamo, o se no naturalmente ti rivolgi al privato. Se è cominciato con l'intramenia, ormai è privato più privato, privato doc, insomma. Quindi è proprio anche un discorso di ripresa di coscienza, di ripresa di mobilitazione, di ritrasformazione, naturalmente concretizzando poi quelli che sono non solo i diritti che già ci avevamo, esiste una riforma sanitaria per quanto vogliono negarlo, esiste naturalmente il fatto che noi continuiamo a pagare la salute e la sanità con tutte le tasse e con tutte le compartecipazioni poi a livello di assicurazioni, di ticket e via di seguito, ma di fatto noi dobbiamo pretendere che quello che ci spetta appunto anche come desiderio, come bisogno, ci venga naturalmente dato.
E anche non lasciarci veramente intossicare da tutta questa mentalità, da questa in cui sembra che tutto ormai sia normale andare dal privato, no? Perché ogni volta quando tu senti parlare la gente sembra che è normale rivolgersi al privato, come se ormai il pubblico, ma tanto non c'è, che ci vuoi fare? No, non possiamo più normalizzare questa cosa, perché poi lo vediamo giorno dopo giorno quando a qualcuno necessita di un intervento importante col privato, se non c'hai i soldi vai per stracci, insomma ti devi vendere le cose che c'hai, ti devi vendere casa. In America questo succede se una persona si prende una brutta malattia o va incontro alla vecchiaia o molto di meno. Quindi non lasciarci veramente prendere da questa modalità, no, tossica di comunicare, in cui non sei tu che sei normale perché vuoi una sanità pubblica, non sei tu che sei normale perché non vuoi la guerra, non sei tu che non sei normale perché vuoi un ambiente sano, no? Sembra quasi che chi vuole queste cose così importanti sia un po' ormai fuori dalla norma, e sta passando proprio questa mentalità tossica, no? Questo modo di far passare dei messaggi veramente brutti, schifosi, di potere, di chi non c'ha nessun interesse a prendersi cura di ciò che è pubblico e collettivo, perché poi insomma gli stipendi, un conto avere uno stipendio basso e non pagare almeno, non pagare il servizio sanitario, è un conto invece avere lo stipendio basso eppure pagare il servizio sanitario, quindi doppiamente presi in giro. Non so se vogliamo ma semmai lo faremo la prossima volta, perché avevamo iniziato a leggervi questo libro di Silvia Federici, Calibano e la strega, Le donne, il corpo e l'accumulazione originaria, un libro molto bello. Avevamo preso, avevamo iniziato dalla seconda parte, quella proprio sulla caccia alle streghe, perché è una lettura molto, molto interessante, che non sempre i libri di storia fanno nello specifico su quelli che sono tutti i movimenti popolari, no? che ci sono stati nella storia. Si guardano ai grandi, le grandi rivolte, alle grandi patti, movimenti di re, eccetera, eccetera, però poi non si scende un po' nello specifico. E questo della caccia alle streghe invece è stato uno degli avvenimenti più importanti nello sviluppo della società capitalistica e nella formazione del proletariato moderno. E questa campagna di terrore, no, senza precedenti, scatenata contro le donne, ha indebolito la resistenza dei contadini europei all'attacco lanciato contro di loro dalla nobiltà e dallo Stato, in un momento in cui tutta la comunità contadina si stava disintegrando sotto l'urto congiunto della privatizzazione. Adesso noi abbiamo parlato della privatizzazione della salute e tra un po' pure della scuola, in cui invece della privatizzazione della terra, dell'aumento delle tasse e dell'aumento del controllo statale su ogni aspetto della vita sociale. E questo libro fa vedere come la caccia alle streghe ha reso più profonda la divisione tra donne e uomini, insegnando agli uomini a tenere il potere delle donne, e ha distrutto un universo di pratiche, credenze e soggetti sociali la cui esistenza era incompatibile con la disciplina del lavoro capitalista, ridefinendo in questo modo i principali elementi della riproduzione sociale. E al pari del concomitante attacco alla cultura popolare e del grande internamento dei poveri e dei vagabondi nelle case di lavoro e di correzione, la caccia alle streghe è stato un aspetto essenziale alla accumulazione originaria e della transizione al capitalismo. E di questo appunto vi parleremo la prossima volta.
Sì, perché anche il considerare, no, in fin dei conti per noi il fuoco è un elemento di energie, no? È un elemento di trasformazione, mentre invece naturalmente anche il soggiogare, no? Per esempio delle donne che venivano considerate diverse, che venivano considerate pericolose per il loro modo di essere, per quello che dicevano, per quello che facevano, per come impostavano la loro vita, non tenendo conto appunto di tutti i moralismi, le falsità, le ipocrisie di quell'epoca, i condizionamenti, la sottomissione naturalmente al maschile, alla chiesa, al potere, ecco, e utilizzare naturalmente proprio per soggiogare quello che invece era uno strumento di potenza e di forza, no? Era veramente un ulteriore elemento per dire noi possiamo, no? E tu non puoi nulla.
Tu non capisci, non sai, hai perso le tue conoscenze.
Sì, ma anche la tua potenza, perché in fin dei conti io ti sottraggo quello che tu rappresenti come elemento appunto di fuoco, di cambiamento, ecco, non capendo che invece anche a livello di storia, non solo per i libri che sono stati scritti, ma anche per come è stato trasmesso, no, poi questo discorso rispetto alle streghe, no, a questa ribellione, a questa trasformazione, rimaneva naturalmente proprio invece nella cultura non solo popolare, ma nella cultura di chi voleva rappresentare un'opposizione, voleva rappresentare una ribellione, no? E come effettivamente quello che il fuoco non ci potrà mai essere levato, insomma, possono aver dato fuoco alle streghe, ma fondamentalmente chi manteneva il potere della trasformazione del fuoco poi erano proprio queste donne, così chiamate streghe, ma fondamentalmente in via di rottura, di ribellione del loro essere furiose e trasformazioni. Quindi anche questo è molto importante. Però c'era da dare, perché in questa settimana c'è il discorso di Valerio Verbano e quindi la scadenza della solita piazza, del solito corteo, che nella parola solito non vuol dire che ripete in modo passivo quello che invece è tutta la ribellione, la voglia di ricordare, la voglia di, del nostro antifascismo militante, insomma, che Valerio ha pagato con la vita, perché era un compagno appunto di Valmelaina che aveva fatto inchieste, aveva prodotto libri, aveva dato molte informazioni sconosciute sui movimenti appunto di destra, non solo del quartiere ma di tutta Roma, e di come naturalmente il governo, gli stessi partiti di destra si coprissero naturalmente e potessero sia a livello economico, sociale, politico eccetera eccetera garantirsi poi di avere i loro bracci armati per poter fare azioni di rottura, di uccisioni, di contrapposizioni, di violenza e via di seguito. Quindi sicuramente un compagno come Valerio Verbano è un nostro compagno, continua ad essere vivo naturalmente in tutte le nostre iniziative, in tutte le voglie di cambiamenti, e naturalmente specialmente con questo governo di destra e con un fascismo che avanza sotto tante immagini, impostazioni, manifestazioni, tentativo appunto di dire che il saluto fascista in fin dei conti non è poi una cosa tanto terribile, che la Costituzione non è che vieti questi raduni e via di seguito, ma vediamo
che
appunto,
si può pure cambiare,
sì, insomma, ma vediamo che cosa succede. Pensate a Ilaria che continua a stare naturalmente nelle carceri ungheresi perché viene naturalmente
dei loro amici,
viene naturalmente coinvolta, no, in qualcosa di illegale per essere andata naturalmente in un altro stato a manifestare contro il fascismo eccetera eccetera. Quindi veramente ci sta un ripresentarsi, non dico un rinascere perché questi insomma i morti, un ripresentarsi naturalmente sotto diverse vesti, sotto diverse poteri, sotto diverse parole, ma fondamentalmente con quella che è la loro violenza, i loro abusi, il loro tentativo appunto di distruggere poi le nostre libertà.
È così, quindi c'è questo bel volantino con l'immagine di Valerio, sì, che sta sopra una casa in cui c'è scritto "La rivolta continua, Valerio vive, 1980-2024, un'idea non muore". Quindi il 22 febbraio, bandiere rosse al vento, via Monte Bianco, ore 16, un fiore per Valerio, Carla e Sardo, ore 17, corteo. E questo appunto,
certo,
il 22
ricordiamoci
febbraio.
Quello che è stato anche i genitori di Valerio nelle loro battaglie veramente di memoria, insomma, di tenere vivo questo figlio che poi è stato ammazzato davanti ai loro occhi con una violenza e con una cattiveria immensa, no? E come in fin dei conti finché hanno vissuto, e per questo ricordiamo anche loro, siano stati appunto degli elementi indispensabili e fondamentali per quella che è la battaglia antifascista che deve continuare e che naturalmente ha sempre senso di essere, no? Proprio come voglia di evidenziare, sottolineare naturalmente quelli che sono i diritti invece fondamentali di libertà, il diritto di scelta e tutto quello che poi vi abbiamo raccontato oggi. E una piccola parentesi e poi io chiuderei: è un'esperienza molto carina che è stata fatta domenica qui a San Lorenzo su un laboratorio di teatro, laboratorio penso si chiamasse, forse potrei dire una stronzata, però laboratorio teatro di giornale o teatro giornalistico, una cosa del genere, ovvero era una possibilità di prendere quelle che sono le notizie scritte dai giornali, dalla televisione eccetera eccetera, in interviste che con delle frasi, e poi naturalmente poter rispondere come chi legge vive invece la notizia, sa che cosa è la notizia, sa quante falsità ci sono in quelle parole, in quella notizia, e sa effettivamente come stanno le cose. Quindi è stata una rappresentazione di una mezz'oretta, eccetera, su una serie di temi fondamentali, perché una era la sicurezza sul lavoro, parlando appunto di quella che è stata la tragedia, insomma, ma che è quotidiana, perché sono 3 morti al giorno sul lavoro, quindi ovunque sempre si continua naturalmente ad ammazzare Dio profitto, e grazie alle possibilità della nuova legge voluta da Salvini sui subappalti. Prima si facevano uguale, però almeno c'erano le difficoltà, ora invece sono ufficializzati e si possono farne quanti gliene pare, e questo significa naturalmente poter assumere poi senza permessi di soggiorno, senza segnare all'INAIL, persone casomai in pensione, stranieri e via di seguito, ma più che altro naturalmente lavorare sempre in modo più insicuro, no? Quindi proprio a rischio della vita. Quindi questo era uno dei temi portati, poi è stato portato naturalmente quello della violenza appunto complessiva e delle discriminazioni fra chi viene da certi paesi, chi viene da altri, chi vive naturalmente anche la propria, diversamente, insomma, la propria identità di genere, e fa dei percorsi di transizione. Altra problematica chiaramente quella dei femminicidi e dei transcidi, e mi pare che erano questi 3 temi trattati, forse me ne sono dimenticato uno, però tutto quanto in modo veramente molto piacevole e interessante, dando veramente la possibilità di pensare, di portare queste brevissime rappresentazioni come dei flash mob anche durante le manifestazioni, no? Scegliere un argomento, prendere come ne parlano i giornali e poter mettere a confronto persone che parlano come naturalmente non si fa informazione sui giornali, e come invece è effettivamente la situazione che si vive. Quindi anche questa un'esperienza interessante che ci dà possibilità di lavorare anche sulla fantasia e la creatività, e chiaramente noi di normale follia non possiamo ignorare quando ci sono naturalmente questi ottimi strumenti. Quindi ricordiamo la manifestazione di Valerio, ricordiamo il discorso dell'Assemblea Romana di Nonna di Meno, e naturalmente tutte le altre scadenze delle assemblee dei consultori e tutte le agiti, scadenze, mobilitazioni, iniziative in preparazione proprio dello sciopero di 24 ore nazionale dell'8 marzo contro chiaramente la violenza, contro la violenza patriarcale, una violenza sistemica continua e costante che noi dobbiamo debellare proprio alle origini. Chiudiamo qua la trasmissione in normale follia e ci risentiamo naturalmente lunedì prossimo.